Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. L'onda nera travolge la Germania. In Sassonia-Anhalt trionfano i neonazisti di AfD ed emerge un governo federale fragile. Ora la macchia rischia di allargarsi anche in Mecklenburg-Pomerania. Il generale Mladic celebrato come un eroe al funerale a Belgrado. 8.000 persone piangono un criminale condannato per il genocidio di Srebrenica e segnano la frattura che ancora spacca i Balcani. Guerra in Ucraina, gli incontri degli inviati di Trump con Putin e Zelensky non portano nessun risultato e Kiev si prepara ad un lungo inverno. Tra un mese le elezioni in Brasile, la campagna elettorale colpita da uno scandalo bancario che acuisce ulteriormente una polarizzazione già estrema. Diario dall'Iraq, il conflitto tra Iran e Stati Uniti visto da Baghdad. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo questa prima puntata della nuova stagione di Esteri partendo dalla Germania. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha stravinto le elezioni di ieri nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, ottenendo il 44,8% dei voti, il suo miglior risultato di sempre in un'elezione statale, e potrebbe riuscire a insediare un governo per la prima volta nella sua storia, e sarebbe la prima volta di un partito di destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante la riunione del comitato esecutivo federale della CDU di oggi, dopo il disastroso risultato in Sassonia-Anhalt, dove il suo governo ha preso il 17% dei voti, cioè meno della metà della percentuale delle ultime elezioni e meno di quanto previsto dai sondaggi, ha detto: questo scuote il nostro partito nelle fondamenta, si è detto scioccato per il risultato. Sentiamo Alessandro Ricci da Berlino.
Siamo tutti profondamente scioccati, dobbiamo accettare il risultato. Queste sono le regole della nostra democrazia. Tuttavia, ieri è cambiato qualcosa, non soltanto in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la sonora sconfitta del suo partito nelle elezioni del Land orientale, che hanno visto trionfare con il 43,8% l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Un vero e proprio terremoto che non si è fermato a Magdeburgo, ma ha investito anche il già debole governo federale di coalizione tra i cristiano-democratici della CDU, i fratelli bavaresi della CSU e i socialdemocratici della SPD e soprattutto il traballante cancelliere Friedrich Merz. Del resto, al momento della sua elezione, Merz aveva promesso di dimezzare i consensi dell'AfD. L'obiettivo è clamorosamente fallito. In Sassonia-Anhalt il partito ha più che raddoppiato i voti, sfiorando la maggioranza assoluta, mentre a livello federale è ormai stabilmente avanti all'Unione CDU-CSU nei sondaggi, con percentuali intorno al 27-28%. Il cancelliere deve ora provare a tenere insieme un partito diviso tra chi chiede di inseguire l'estrema destra sui suoi temi e chi non lo considera più adatto a guidare la CDU. Una parte del partito reclamerà maggiore durezza su immigrazione, sicurezza, welfare e transizione energetica, ma inseguire l'AfD può continuare a rafforzarla. La CDU si trova così davanti a una vera frattura strategica. Il problema non riguarda soltanto Berlino. Nel nuovo parlamento della Sassonia-Anhalt l'AfD dispone di 39 seggi su 83, gliene mancano appena 3 per governare da sola. Escludendo un accordo con l'estrema destra, non esiste una maggioranza senza di Linke. La CDU al momento ha dichiarato però di voler andare all'opposizione, mentre già si vocifera di transfughi da CDU a AfD. Nei corridoi della capitale circolano intanto le prime ipotesi sulla successione a Merz, non nell'immediato, ma forse a partire dal 2027. Il nome più ricorrente è quello di Hendrik Wüst, ministro presidente della Nordrhein-Westfalia, considerato più giovane, più popolare e capace di parlare al centro. Wüst, però, evita accuratamente di presentarsi come un cancelliere di riserva. Il 25 aprile 2027 dovrà affrontare le elezioni nel proprio Land. È ancora presto per considerare certa una sostituzione. Merz è stato rieletto presidente della CDU soltanto nel febbraio scorso con oltre il 91% dei voti. Appare però sempre meno scontato che possa guidare il partito fino alle elezioni federali del 2029. Nelle seconde file della CDU sono già arrivate le prime richieste di dimissioni. Poi c'è la coalizione federale da tenere insieme, CDU e SPD. verde perdono consensi da tempo e cercano di recuperare terreno marcando le rispettive differenze. Una strategia forse utile ai singoli partiti, ma certamente pericolosa per il governo. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito il risultato un segnale a Berlino e ha chiesto una riflessione sulla linea politica, dalle pensioni alla sanità fino al bilancio. Dall'Unione arriva invece l'avvertimento opposto: abbandonare o rallentare le riforme sarebbe un errore. Dopo il voto, la distanza tra i due partiti rischia di allargarsi ancora. Entrambi devono recuperare elettori, ma spingono in direzioni opposte. A Berlino è ormai chiaro che la linea governativa dovrà cambiare. Molto meno chiaro e in quale direzione. Attenzione infine alla prossima tornata elettorale. Il 20 settembre si voterà contemporaneamente a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Nella capitale la AfD è seconda nei sondaggi. Nel Mecklenburgo, storico collegio elettorale di Angela Merkel, è nettamente prima, con oltre il 35%, inseguita dalla SPD, mentre la CDU rischia di fermarsi a una sola cifra. Se il risultato della Sassonia-Anhalt dovesse ripetersi anche soltanto in parte, la discussione non riguarderebbe più soltanto la linea politica di Friedrich Merz, ma la sua stessa permanenza alla guida del governo.
E il timore è proprio quello che tra due settimane, quando si voterà nel Land di Mecklenburg-Pomerania anteriore, si ripeta quanto abbiamo visto ieri in Sassonia-Anhalt, anche perché qui nessun cordone sanitario è riuscito ad arginare l'estrema destra. Ne abbiamo parlato con Arturo Winters, politologo tedesco.
Il principio del cordone sanitario in Germania, noto come Brandmauer, quindi il muro contro il fuoco, contro l'incendio, in realtà ha funzionato bene nell'ultima elezione in Sachsen-Anhalt, dove il precedente primo ministro, molto conosciuto dei conservatori, ha ottenuto un risultato molto forte, probabilmente anche in base a quello. In questo caso, anche volendo votare in modo strategico, non era altrettanto chiaro cosa significasse, perché i cristiano-democratici dall'inizio si ritrovavano in una situazione di svantaggio, i sondaggi li davano molto deboli e si sapeva e sembrava quasi inevitabile l'AfD fosse il partito più forte. La domanda era se avrebbe avuto una maggioranza assoluta e no. E qui quindi votare strategico cambia dimensione, perché la domanda era: dove sarebbe stata la maggioranza assoluta? In Germania bisogna sapere che c'è un limite del 5% per entrare in Parlamento. Ecco perché votare strategico per evitare una maggioranza assoluta dell'AfD questa volta significava votare per partiti che erano al limite del 5%. Quindi i socialdemocratici, che solo 20 anni fa ancora governavano in Sachsen-Anhalt, i Verdi e, per versi minori, anche il cosiddetto Bündnis Sahra Wagenknecht. La divisione est e ovest è una divisione ancora molto presente, che va ben oltre il voto strategico nel Sachsen-Anhalt, che appunto è stato fatto ed è il motivo per cui i Verdi hanno ottenuto, e anche i socialdemocratici, dei risultati inaspettatamente buoni, intorno all'8% per quello che è loro. Il tema della divisione tra est e ovest spiega perché strutturalmente l'AfD sia più forte nell'est, e prima dell'AfD i partiti forti non erano quelli tradizionali, erano anche quelli tradizionali, ma anche la Linke, per esempio, l'erede del partito della DDR, che è stata tradizionalmente forte nell'est. Perché? La realtà economica è una diversa che rispetto all'ovest. Per capire le ragioni basta pensare, per esempio, alla presenza di eredità nell'est, mentre a ovest invece i capitali familiari si sono potuti accumulare e tramandare nel tempo. Quindi stiamo parlando di una, nel Sachsen-Anhalt in particolare, di una regione rurale, abbastanza dimenticata dai centri di glamour della Germania economici che sono nell'ovest, e in cui già in passato si avevano votato in modo un po' diverso rispetto all'Anhalt, vale per partiti più a sinistra come anche partiti più a destra, dove 20 anni fa aveva già ottenuto un risultato molto buono un partito che si può considerare di destra radicale.
E in questo contesto cosa possiamo aspettarci allora dall'elezione di Mecklenburg-Pomerania?
A parer mio, quello che succede, che c'è da aspettarsi, è il motivo per cui al momento le reazioni a livello federale sono relativamente contenute. Nessuno ancora parla di conseguenze personali, per esempio nella CDU, per quello che riguarda il cancelliere Merz, perché la realtà è che nell'arco delle prossime 3 settimane troveranno a luogo altre elezioni in Mecklenburg-Vorpommern, un'altra regione rurale similmente al Sachsen-Anhalt, Schwarzwald sulla costa baltica, dove da una parte si avrà la polarizzazione verso la SPD di Manuela Schlesig, la ministra, la prima ministra di adesso del Land, che è una portatrice di simpatia. Quindi lì il voto strategico sarà votare SPD e dall'altra parte avrai la AfD. E lì quindi in realtà i cristiano-democratici verranno schiacciati, c'è da aspettarsi che riceveranno un risultato sotto il 10%. Quindi sarà un terremoto politico che si dividerà in tre episodi e che potrebbe avere ripercussioni molto importanti anche a livello personale nella capitale.
Ecco, appunto, sulla capitale volevo chiederti, lì si sente questo vento, ci si sta mobilitando in qualche modo?
La situazione è molto dinamica, questo dimostra anche quanto sia differente lo scenario in ogni paese federale. Berlino, essendo una grande città, anche partiti più progressisti legati più a un elettorato ormai borghese come i Verdi sono molto forti. In realtà qui ci si ritrova a una corsa a quattro tra cristiano-democratici, socialdemocratici, la sinistra dei Linke e i Verdi e l'AfD, tutti e cinque partiti che hanno una possibilità di essere il partito più forte. Ed è chiaro che in questo momento il tema di difendere la democrazia viene utilizzato anche molto e correttamente dai partiti, dai quattro partiti nello spettro democratico che competono per il risultato migliore, per mobilitare gente, perché questo si è visto anche in Sachsen-Anhalt. Lo spettro della destra di nuovo al potere fa aumentare l'affluenza alle urne in modo importante.
Un'alta affluenza alle urne favorisce o svantaggia AfD?
Nel caso di Sachsen-Anhalt più o meno 170.000 nuovi elettori sono arrivati a favore della AfD, secondo le analisi, mentre soltanto circa 80.000 a favore degli altri partiti. Quindi in questo caso il favoreggiamento è stato della AfD. A Berlino abbiamo una composizione socioculturale molto diversa, come si diceva, una città di 3 milioni e mezzo di abitanti, con una molto aperti al mondo, molto in contatto con scambi del resto del mondo, una città molto internazionale, quindi qua ci si potrebbe aspettare un effetto opposto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo a Belgrado, in Serbia, dove oggi ci sono stati i funerali di Ratko Mladic, l'ex comandante dell'esercito dei serbo-bosniaci, che è morto a fine agosto a 84 anni nel carcere dell'Aia, dove era detenuto dopo essere stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e il genocidio di Srebrenica. Nonostante questo, però, in Serbia molte persone lo considerano ancora un eroe e i funerali di oggi lo dimostrano. A Belgrado abbiamo raggiunto Paolo Garatti di East Journal, che ha seguito i funerali.
Da stamattina alle 9, quando sono andato di fronte all'edificio della posta centrale per prendere il bus 23, e già da lontano, insomma, vedevo una macchia nera di persone che aspettavano il bus. Man mano che mi avvicinavo ho cominciato a riconoscere il volto del generale Mladic sulle t-shirt, spillette, tatuaggi, eccetera, eccetera. Quindi era già chiaro, insomma, che la celebrazione avrebbe preso sopravvento rispetto al lutto. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere. Quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore, ecco. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Il sentore è che ci sia una sorta di frattura che forse nella quotidianità viene in qualche modo sommersa, perché non è una frattura tra Serbia e Bosnia, tra nazionalisti ed europeisti, è secondo me una frattura interna alla società serba, tra chi considera il passato una questione chiusa e che continua a viverlo come una ferita aperta, ma soprattutto, secondo me, tra chi pensa che la memoria nazionale debba essere costruita intorno alle proprie vittime e chi ritiene che non possa esistere senza riconoscere anche quelle degli altri. Mi ha colpito molto il patriarca Porfirio, che ha parlato di Mladic come di un uomo che ha attraversato la storia del popolo serbo, facendo così diventare il funerale un'occasione per riaffermare una memoria nazionale. E secondo me è proprio questo, è qui che si trova il nodo di questa giornata. Quando a essere celebrato è un generale condannato per genocidio, quando la cerimonia è accompagnata da un picchetto d'onore, dalla presenza di ministri, quando ci sono 8.000 persone, secondo le stime, che lo salutano come un eroe, quindi il confine tra lutto e legittimazione diventa veramente molto molto sottile.
Ma invece persone che hanno protestato contro questa giornata?
Non ne ho visti, sono stato però all'università di storia e filosofia e forse proprio fra gli studenti che potremmo cogliere il senso di tutto questo, perché chiedendo loro cosa pensano dei funerali non ho avuto una risposta univoca. Alcuni considerano Mladic una figura storica, quindi un generale che ha combattuto per il proprio popolo e che merita un funerale dignitoso. Altri rifiutano questa lettura. È proprio, secondo me, tra gli studenti che si potrebbe cogliere il senso delle proteste. Non è una protesta contro l'uomo Mladic, ma contro il modo in cui la storia viene utilizzata nel presente. Quindi contro l'idea che una società possa costruire la propria identità attraverso i simboli della guerra, senza fare i conti con le conseguenze che essa inevitabilmente porta in grembo.
Perché secondo te la figura di Mladic, dopo questi anni, che sì, certo non sono tantissimi, però insomma sono 30, quindi abbastanza, è ancora così... Cioè, che cosa rappresenta poi profondamente per i serbi?
Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva, e vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che avevo fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic, cioè osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Si è conclusa la missione degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che hanno incontrato Putin e Zelensky a Mosca e Kiev, ma sembra con scarsi risultati. Sentiamo Roberto Festa.
Il negoziato per riprendere i negoziati. Potremmo riassumerle così: le visite degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev durante il weekend. Nonostante Donald Trump abbia affermato che i suoi inviati hanno portato in Russia e Ucraina nuove idee, cosa poi confermata dagli stessi ucraini, non sembra che al momento ci sia una vera svolta. La cosa appare piuttosto chiara se si guarda ad un fatto soprattutto, cioè durante i colloqui tra Vladimir Putin e Witkoff e Kushner, il presidente russo sembra aver reiterato le sue richieste massimalistiche, in particolare le pretese di sovranità su tutto il Donbass, anche le aree che sinora i russi non hanno conquistato. Putin avrebbe chiesto ai suoi militari di occupare tutta la regione prima della fine dell'anno, cosa che a molti osservatori appare non fattibile, frutto soprattutto delle informazioni spesso parziali, spesso abbellite, comunque non corrispondenti alla realtà, che i militari russi trasmettono al Cremlino. Anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, è tra l'altro andato la settimana scorsa a Mosca per avvertire i russi che le prospettive militari per loro non sono così rosee. Non si capisce poi esattamente cosa siano queste nuove idee che gli inviati americani hanno portato nelle capitali in guerra. C'è infine un dato, anche questo rilevato da diversi analisti, cioè entrambe le parti hanno bisogno di presentarsi ai colloqui di pace da una posizione il più possibile di forza. I russi cercheranno nei prossimi mesi di rafforzare le loro conquiste, lente, difficili. Gli ucraini vogliono confermare il ripreso slancio militare che gli ha concesso di colpire obiettivi importanti all'interno della Russia. Tutto questo porta dunque a presumere che i primi mesi dell'inverno saranno ancora mesi di guerra e che comunque un'eventuale ripresa significativa dei colloqui di pace non avverrà prima di 6 mesi. Per questo la missione di Witkoff e Kushner ha avuto soprattutto l'obiettivo di riprendere il filo dei negoziati che sono stati abbandonati, un po' perché non portavano da nessuna parte, un po' perché gli Stati Uniti sono stati assorbiti da altre questioni, in particolare la guerra in Iran. L'unico vero concreto risultato quindi che il viaggio degli inviati americani ha portato è la tregua di 3 giorni nei combattimenti. Venite più spesso a Kiev, ha detto ironicamente Volodymyr Zelensky, alludendo al fatto che appunto per 3 giorni non ci saranno nella capitale allarmi antibomba.
Tra un mese si vota in Brasile, la campagna elettorale entra nelle sue fasi finali, polarizzata, più che mai travolta anche da uno scandalo bancario. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.
Il grosso delle attenzioni si sta concentrando su 2 tematiche. La prima è economica, tuttavia l'attenzione e tutto quello cui si parla in queste ore, in questi giorni a Rio e in tutto il paese è sostanzialmente la questione degli scandali. In particolare uno scandalo del Banco Master che è esploso l'anno scorso. In buona sostanza questa banca per anni ha promesso dei ritorni enormi agli investitori e tutto il denaro che veniva incamerato veniva utilizzato in maniera dubbia, tanto che il titolare di questa banca, questo Daniel Vorcaro, è stato anche arrestato per frodi. Quello che emerge è che molti dei soldi che sono stati incamerati dalla banca negli ultimi anni sono stati distribuiti a favori a politici e anche a giudici della Corte Suprema, per cui c'è un terremoto politico in atto, un terremoto politico giudiziario istituzionale piuttosto serio, e anche Lula è entrato in scena nelle ultime ore, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni dicendo che lui ha chiesto chiunque venga investigato, che nessuno è al di sopra della legge e che le alte cariche dello Stato non sono protette da nulla. Tuttavia questo ha creato uno scontro diretto tra il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che è quello che ha condannato Bolsonaro, e il giudice André Mendonça, che è quello che ha indicato Bolsonaro, che era il suo ex ministro della giustizia. Quindi c'è anche uno scontro politico di fatto all'interno della Corte Suprema, e questo riflette la situazione di polarizzazione nel paese, per cui c'è uno scontro dentro la Corte Suprema, c'è uno scontro dentro la Polizia Federale, perché ci sono voci di coinvolgimento anche di funzionari della Polizia, c'è uno scontro dentro la Procura, perché c'è la voce anche del coinvolgimento del Procuratore Generale, per cui siamo in una situazione di gravissima crisi istituzionale a un mese dalle elezioni. Ovviamente la destra, nonostante ci sia un numero molto maggiore di politici di destra coinvolti, tra cui lo stesso Flavio Bolsonaro, che ha preso soldi per finanziare presuntamente finanziare il film del padre, e pare che questi soldi invece siano stati deviati su fondi legati al fratello, per cui siamo in una situazione di crisi istituzionale in cui praticamente la battaglia si gioca sulla stampa e su quello che viene divulgato dalla stampa, e la destra, dicevo, che nonostante abbia più politici coinvolti nello scandalo, sta cavalcando questa cosa. Quindi sostanzialmente saranno questi temi che almeno il primo turno domineranno la scena delle elezioni.
Ci sono questi grandi gruppi editoriali per chi tra virgolette tifano o sopportano?
È difficile dirlo al 100%, però storicamente, proprio strutturalmente, i grandi gruppi sono sempre a favore della destra e comunque sempre contro la sinistra e contro le politiche più a favore delle parti della fascia della società più deboli. Quindi questo si mantiene. Non siamo ancora arrivati al livello imbarazzante raggiunto quando all'epoca dell'impeachment di Dilma Rousseff e che all'epoca, diciamo, tra il 2013 e il 2016, che sono gli anni in cui, come dire, la pressione sull'inchiesta Lavaggiato e sulla corruzione che stava distruggendo il paese, che poi non esisteva nulla di tutto questo. Purtroppo già sto vedendo questa tendenza a giornalisticizzare la parte giudiziaria, quindi a divulgare queste informazioni, dichiarazioni informative della polizia e intercettazioni telefoniche, e farlo in maniera scoordinata, quindi senza far capire di fatto alla popolazione cosa c'è di vero e cosa no, cosa è stato verificato e cosa no. E quindi questo caos, in questa crisi, e con, diciamo, i grandi gruppi di pressione che comunque spingono verso destra, è chiaro che chi trova il maggiore spazio e forse il più grande successo sono sempre le fake news, che, come hanno determinato dal 2014 l'impeachment, la fase dell'inchiesta Lavaggiato, l'elezione di Jair Bolsonaro nel 2018, sta determinando anche purtroppo una pressione molto forte sull'elettorato.
In chiusura, la prima puntata del diario dall'Iraq, che ci accompagnerà per tutta questa prima settimana di Esteri. Prima però di sentire Emanuele Valenti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad, lungo l'autostrada che porta nel centro della capitale irachena, c'è un grosso monumento. È piena notte, il sito è illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa, impossibile non notarlo. Qui, nel gennaio del 2020, venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente: Iraq, Siria, Libano, Yemen, l'asse della resistenza. Stava finendo la prima presidenza Trump, un antipasto della guerra di oggi. La luce rossa è un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame tra Iraq e Iran è speciale, anche qualcosa di più, anzi molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi: Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani. Spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso dagli israeliani nel 2024, ma anche il carismatico religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr. E lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita: strade, piazze, palazzi, ponti, luoghi pubblici. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, sappiamo nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, i nemici, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, con le spille o le calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. Immagini, in quella che sembra quasi una campagna pubblicitaria o una trovata per i turisti, che con lo scoppio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sono comprensibilmente spariti. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. La guerra in Medio Oriente ha però anche un impatto molto tangibile sulla quotidianità degli iracheni. Fuori dalle stazioni di servizio ci sono code chilometriche. Il blocco di Hormuz ha ridotto in maniera importante le importazioni di prodotti derivati dal petrolio. Nonostante la notevole produzione domestica, che fa il 90% del budget iracheno, il paese non produce tutti i carburanti necessari a soddisfare la domanda interna. Il mercato nero si arricchisce. Ai bordi delle strade si stanno moltiplicando le montagne di taniche di benzina, con prezzi gonfiati del 50%. Anche la rete elettrica è in sofferenza e l'Iraq importa una buona parte della sua corrente elettrica dal vicino Iran. I blackout sono una costante, che parta subito il generatore o che rimanga tutto fermo, buio, per ore. Gli iracheni, abituati a ben altri problemi, non fanno una piega. La sera o la notte, quando noi iniziamo a pensare a come muoverci nel buio, hanno già acceso la luce del cellulare da 30 secondi. Per il visitatore esterno, in questo paese non c'è quasi nulla di normale. per gli iracheni tutto è diventato normalità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.